Marte.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, cuffie in testa, microfoni accesi, tutti pronti per partire con questa puntata di Marte Sport Live della domenica. Saremo in vostra compagnia fino alle 14 e ovviamente proveremo ad analizzare insieme ai nostri ospiti e anche insieme ai vostri commenti, alle vostre riflessioni, alle vostre domande, la partita che sarà martedì e che vedrà il Napoli sul campo di gioco dello stadio Diego Armando Maradona affrontare il Braga in una partita decisiva per il prosieguo del cammino degli azzurri in Champions League. L'obiettivo resta ovviamente la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. 339-666-9990 il numero per poterci inviare le vostre domande, le vostre riflessioni via WhatsApp. Io al microfono a Mionella Castelli, ma saluto ovviamente in regia Alfredo Maiorano e volo subito al telefono dal nostro primo ospite Enrico Varriale, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, buongiorno, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Enrico, fa ancora male la sconfitta con la Juventus, ma è necessario voltare pagina martedì subito il Braga?
Eh sì, non solo è necessario, ma a questo punto diventa quasi indispensabile per gli obiettivi non solo calcistici ma anche economici, societari del club. Napoli gli attraversa un momento delicato, difficile, inutile nasconderlo, no? E poi è come la legge di Murphy: se pensi che la cosa può andare male, va peggio, perché in effetti si sapeva dall'inizio che le prime partite del nuovo ciclo Mazzarri erano tutte complicate per la caratura degli avversari. È andata bene a Bergamo, è andata abbastanza bene a Madrid, dove Napoli ha giocato alla pari e è stato messo sotto solo dalle grandi giocate dei vari Bellingham e compagni. È andata male con l'Inter, perché il Napoli con l'Inter secondo me meritava qualche cosa di più e le decisioni dell'arbitro Massa hanno inevitabilmente condizionato una partita equilibrata. Ma a Torino è andata malissimo, perché il Napoli secondo me è stato superiore per gran parte della gara alla Juventus e alla fine vittima del solito errore difensivo e di una insolita incapacità sotto rete di protagonisti importanti come Kvaratskhelia, che è stato il miglior giocatore dell'anno scorso campionato, non dimentichiamolo, è finita con un'altra sconfitta. Adesso è chiaro che il campionato è un discorso chiuso per quello che riguarda il vertice, è difficile per quello che riguarda il posto in Champions, però si deve ricominciare a provare a ricostruire una stagione ripartendo da zero, non guardando, diciamo, non avendo lo sguardo rivolto all'indietro e alla delusione legittima dei tifosi, perché a dicembre nessuno poteva pensare che il Napoli avesse già abdicato lo scudetto conquistato pochi mesi fa. Sì. Però è vero pure che, insomma, obiettivamente il calcio ti dà di queste delusioni. E martedì è una partita fondamentale, uno per conquistare un traguardo sempre prestigioso, perché poi sai che il Napoli tutti gli anni è arrivato agli ottavi di Champions League, ricordiamocelo.
Sì.
E nello stesso tempo, insomma, sono in ballo qualcosa come una 80ina di milioni di euro, e quindi, insomma, chiaro che per le risorse del Napoli, specie se ci fosse il problema di entrare nella nuova Champions League, questi sono soldi che sono come l'acqua nel deserto, insomma.
Soldi come acqua nel deserto, dici bene tu Enrico, ci sono però tante cose da rivedere, nonostante si noti, come detto, una crescita a livello prestazionale del Napoli. Ci chiede un nostro amico da casa e ti chiede: la tenuta fisica, il Napoli difetta tanto da questo punto di vista quest'anno, come la si può riprendere?
La si può riprendere lavorando, avendo finalmente dopo la partita di martedì un periodo non lunghissimo ma neanche troppo breve di possibilità di giocare una settimana, di allenarsi per una settimana piena, perché non si giocano partite infrasettimanali, tranne quella in Coppa Italia con Frosinone, e quindi lì non dico rifare, ma insomma ripristinare dei metodi di preparazione che possano in qualche modo far recuperare uno dei tanti errori di questa gestione che è stata sciagurata, bisogna dirlo, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista del precedente staff tecnico. Sono emerse tutte le lacune possibili, poi è chiaro ci si è messa anche un pizzico di cattiva sorte, però è vero che comunque certe situazioni quando si ripetono continuamente, come appunto il cedere nei secondi tempi, avere la quasi certezza di un atteggiamento difensivo non corretto, se per non parlare di errore in ogni partita, poi alla fine appunto quando devi andare storta tira storta e magari è l'unica occasione costruita dagli avversari prendi uno e tu ne costruisci due o tre clamorose e non segni. Il calcio purtroppo è anche questo, però ripeto, non bisogna essere fatalisti, bisogna essere capaci di imparare dai propri errori e credo che mai come quest'anno il presidente De Laurentiis ha l'obbligo di intervenire, anche di intervenire sul mercato di gennaio, perché lo sappiamo bene che cosa significa la conquista della Champions League per tutte le società, per una società come il Napoli che non ha alle spalle né fondi di investimento, che insomma qualche volta poi servono anche, come dire, a gestire, sì, diciamo così, i bilanci in una certa maniera, e né mecenati, il Napoli deve avere per rimanere ai vertici una fonte finanziaria come quella degli incassi della Champions League assolutamente indispensabile, insomma. Quindi è chiaro che è un investimento sul mercato, io per quanto riguarda soprattutto un difensore centrale e un centrocampista, considerando che anche sa andrà a fare la Coppa d'Africa, me l'aspetto anche presto, nel senso che sia gennaio fossero già arrivati questi giocatori, quindi da acquistare all'inizio dopo del mercato sarebbe tanto, tanto utile per Mazzarri, insomma, in questo momento.
Eh sì, tra l'altro anche Mazzarri ha confermato che farà un punto sul mercato e sulle necessità della squadra azzurra a fine ciclo, insomma già dopo il Braga si può tirare qualche somma e si può iniziare a vedere concretamente come intervenire sul mercato, i ruoli che dici tu effettivamente necessitano come il pane al Napoli. Io ti ringrazio per essere stato con noi, Enrico, ti auguro buon lavoro.
Buona giornata e buon lavoro anche a te.
Grazie, grazie ad Enrico Varriale, firma e volto prestigioso del giornalismo sportivo italiano. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990 che partita vi aspettate contro il Braga. Tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia Alfredo Maiorano. Ci state scrivendo in tanti al 339-666-9990, qualcuno particolarmente sfiduciato come Francesco che dice non mi aspetto nulla di buono dal Braga anche se abbiamo a disposizione tre risultati su tre, infatti ovviamente lo dico a quanti non avessero fatto i giusti calcoli, il Napoli potrebbe anche perdere, basta che non vada sotto di oltre un gol di scarto rispetto al Braga, quindi effettivamente sono tre risultati su tre, però c'è tanta perplessità. Nel frattempo io volo al telefono dove ho il piacere di ritrovare il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi, bentornato su Marte, direttore.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E buona domenica, grazie a lei per averlo accettato e per essere qui con noi. Allora, direttore, la situazione del Napoli è piuttosto complessa, ma lei ha notato un Napoli in ripresa, soprattutto nel primo tempo con la Juventus?
Sì, io ho visto il primo tempo con due squadre diverse fra loro, con caratteristiche anche diverse, ma il Napoli non ha sfigurato. Il Napoli è una buona squadra, sappiamo il valore tecnico di questa squadra, però è una squadra in questo momento si sta scrivendo al di sotto di quello che è le sue potenzialità o che soprattutto ci ha fatto vedere la passata stagione.
Secondo lei il Napoli e i giocatori in particolar modo quanto sono condizionati dalla straordinarietà della stagione passata e se questo incide in qualche modo sulle prestazioni, sulla convinzione di questa stagione?
Sì, c'è un dato di fatto oggettivo che ripetersi nelle città dove non c'è l'abitudine a vincere, ripetersi è molto difficile, qualche volta impossibile. Questo è un dato di fatto oggettivo. Vincere aiuta a vincere, ecco perché le grandi squadre, perché vincono campionati, scudetti, trofei, sono più abituati a questo tipo di problematica. Come si risolve? Si risolve chiedendo chiaramente responsabilità dei giocatori e cercando di non peggiorare l'assetto della squadra, anzi possibilmente migliorarlo. Napoli è riuscita secondo me quasi in tutto, poi questo problema del cambio dell'allenatore secondo me ha inciso un pochino tante cose, anche quello, e sai, comincia a se ogni giocatore dall'1% in meno e arrivi in fondo si trova una squadra che non ha quel profilo di brillantezza, di splendore anche vorrei dire quella spavalderia che il passato ci ha fatto vedere.
Eh sì, sembra molto contratta, soprattutto a livello psicologico, oltre che atletico, e diciamo c'è bisogno di uno sblocco da questo punto di vista per migliorare le prestazioni e anche i risultati. L'ha detto anche Mazzarri, conta ritornare a vincere, non ci sono obiettivi programmabili in questo momento.
Sì, io devo dire che con Mazzarri ho visto un cambiamento. Garcia era diventato c'era una data di scadenza, sai, per quando ci sono le date di scadenza, vicine alle date di scadenza, ecco, lui era arrivata alla data di scadenza e l'aveva superata. Garcia non mi dava l'impressione che avesse la possibilità di cambiare qualcosa in questa squadra, non lo seguiva più. Magari mi dà esattamente l'impressione opposta, ha in mano la squadra, interagisce, è riuscita a entrare in sintonia. La mossa di chiamare Mazzarri da parte del presidente è stata una grande idea, perché era l'unico allenatore che poteva entrare subito e probabilmente in sintonia con l'ambiente, è stata una grande mossa. Poi però tocca ai giocatori e secondo me c'è qualche segnale, siamo sulla ripresa, solamente le vittorie aiutano a vincere, e ridando quella forza, quella autostima, quella consapevolezza anche nei valori, perché i valori ci sono. E quindi giusto testa bassa e lavorare.
Direttore, con lei l'ultima prima di lasciarla andare alla sua domenica, un appunto, un focus sul calciomercato. Il Napoli ha bisogno di un difensore e anche di un centrocampista, considerando che Anguissa partirà per la Coppa d'Africa. Secondo lei al Napoli servirebbe qualche altro rinforzo oltre questi due?
Ma questo è difficile dirlo, perché sai, per quando si fanno questi ragionamenti, soprattutto a stagione avviata, bisogna conoscere bene l'equilibrio all'interno della rosa. Avere più giocatori talvolta, avere i giocatori in sovrannumero comunque crea delle volte problemi. Oggi credo il problema del Napoli sia queste due necessità che lei ha appena detto, e poi solo l'allenatore che ha in mano la squadra capisce se c'è bisogno di qualcos'altro. C'è da fare un giro di ritorno, le partite sono alla metà e in questo momento c'è bisogno che tutti diano il 100%, quindi questo momento di aggregazione, questo momento di esaltazione delle qualità individuali per poi diventare un gruppo passano attraverso la gestione. Ecco perché l'allenatore. Gennaio per definizione è difficile fare operazioni strategiche, spesso sono operazioni di complemento, sono operazioni tampone, quindi non mi aspetto i fuori di artificio.
La ringrazio, direttore Lucchesi, le auguro buona domenica.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a lei buona giornata. Noi, in attesa del nostro prossimo ospite, vado a leggere qualche commento, Osimhen, ma che ha passato. Insomma, io noto che c'è una certa divisione tra voi radioascoltatori in merito proprio al gesto di Victor Osimhen, che a fine partita, dopo aver perso appunto 1-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium, ha mostrato il gesto del 5-1 con le mani, ricordando ovviamente la prestazione, il risultato del Napoli al Maradona della passata stagione, in cui la Juve era stata letteralmente umiliata dal Napoli di Spalletti. Qualcuno di voi non concorda con questo gesto? Devo dire, io sono d'accordo con voi, ma ne andremo a parlare col nostro prossimo ospite. Altri invece l'hanno trovato un gesto positivo, un gesto che ridà fiducia, coraggio e orgoglio all'ambiente nel ricordo di quello che è stato. Voglio sapere proprio come la pensa in tal senso il collega Eugenio Marotta, firma del Mattino. Bentornato su Marte, Eugenio.
Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Come la penso? La penso che è un gesto che è figlio, insomma, del volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, del carattere del giocatore, dell'attaccante, della personalità del bomber, che è anche un po' il leader di una squadra che nell'arco di poco meno di 5 mesi si è vista scucire lo scudetto dal petto. Di fatto quella sconfitta amara, pesante, fa male, anche perché il Napoli aveva mostrato una certa personalità soprattutto nel primo tempo, e quindi ci sta, cioè è comprensibile, è chiaro che stride con tutti possono ricordare il famoso famoso gesto di Totti, che però in quel momento mi aveva dati un 4 o 5, non ricordo, alla Juventus, però fare vivere poi di ricordi, il napoletano dice ok, però insomma in questo momento ci troviamo a vivere una situazione diversa e fa male. Volendo vedere l'aspetto positivo, c'è la voglia di riscatto che si manifesta in questo modo, non è certamente il massimo della professionalità, però è figlia
un po' di frustrazione, insomma,
ma è figlia magari anche della voglia di dire comunque noi ci vogliamo essere, insomma, non un appiattimento, ecco, mettiamola così.
Eh beh, insomma, sì, hai colto il senso del bicchiere mezzo pieno, hai fatto proprio una lectio magistralis su questo, bisogna dirlo, perché invece il nostro amico Gianluca da casa ci scrive: altro che gesti o post, bisogna star zitti e vincere, oggi rischiamo di essere superati anche dal Bologna. E in effetti vado ad aggiornare un po' i nostri amici ascoltatori, si sta giocando, è in corso, diciamo, l'intervallo tra primo e secondo tempo di Frosinone Torino, il risultato è ancora sullo 0-0, poi alle 15 si disputerà Monza-Genoa e poi dalle 18 iniziano le due partite che fondamentalmente l'una a seguire rispetto all'altra, che interessano al Napoli proprio per capire che posizione in classifica avrà alla fine della 15ª giornata, che sono Salernitana-Bologna alle 18 e Roma-Fiorentina fischio d'inizio alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Ecco, la situazione del Napoli è complessa, è complicata, è uscito in questo momento dalla zona Champions, potrebbe addirittura finire al settimo posto qualora dovessero vincere Bologna e Fiorentina. Quali sono le speranze per la partita con il Braga e in campionato si può mirare ancora alla zona Champions?
In campionato si deve mirare assolutamente alla zona Champions, perché adesso, al netto di una resa che non voglio neanche definire tale, per tutta una serie di motivi, perché c'è un titolo da difendere quantomeno per dovere istituzionale, quindi guai ad una resa incondizionata di questo tipo, e pensare addirittura poi a fare un ulteriore passo indietro per cioè, è il minimo sindacale, secondo me, il discorso della zona Champions, laddove oggettivamente purtroppo il discorso scudetto probabilmente sarà una corsa a due tra Juventus e Inter, che si stanno alternando in testa alla classifica tra anticipi e posticipi. L'idea, la malaugurata ipotesi di uscire dalla zona Champions sarebbe davvero un fallimento totale, sicuramente c'è un flop, c'è un buco nero in questi mesi, c'è una genesi che va scritta a vari componenti che partono dalla testa del club fino all'ultimo, perché poi vittorie e sconfitte dovrebbero essere sempre attribuite e rapportate ai vari settori, e quindi per rispondere alla tua domanda sarebbe assolutamente il minimo sindacale. È chiaro che oggi il Napoli certamente è fuori dalla, lo sapevamo, avevamo fatto i calcoli purtroppo già allo stadium a Torino, per via del calendario sarà certamente fuori dalla zona Champions, meglio esserlo il più vicino possibile, ricordando che comunque, viva Dio, siamo appena alla 15ª giornata del campionato, che da questo punto di vista è un fatto positivo, perché c'è ancora tempo per recuperare. Da un altro punto di vista, volendo tornare con il parallelo del bicchiere a metà, c'è da dire che insomma è grave, è gravissimo che dopo 15 giornate bisogna già dire addio ai sogni scudetto dopo una cavolta trionfale come quella dell'anno scorso. Però quella squadra, fatta esclusa l'assenza pesantissima di Kim, è la stessa dell'anno scorso, non può avere dimenticato d'amblè come si gioca o come ha asfaltato letteralmente il campionato scorso, che era un campionato diverso, c'erano squadre diverse anche come impostazione, molte si sono rafforzate, il Napoli non si è rafforzato abbastanza, e poi ci sono state,
ecco, proprio...
ne faremmo una maratona che rischia di non non portare effetti. Certamente l'auspicio è che la zona Champions alla fine di questa giornata possa essere il più vicina possibile.
Ecco, allora proprio sul mercato ti fermo un attimo perché andiamo in pubblicità, con il tuo permesso ti recuperiamo proprio subito dopo gli spot pubblicitari per parlare di mercato, di futuro, ma soprattutto del Braga, perché abbiamo parlato della Champions, della qualificazione in zona Champions per il prossimo anno, ma martedì c'è una Champions da disputare e ci si gioca appunto la qualificazione agli ottavi di finale, che significa non solo prestigio, insomma convinzione, forse recupero di una certa dose di certezze che mancando le vittorie da troppo tempo, ma soprattutto tanti tanti soldi che servono poi a essere reinvestiti possibilmente sul mercato magari il prima possibile. Ne parliamo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, in regia Alfredo Maiorano. Prima di ritornare al nostro ospite che abbiamo lasciato prima della pubblicità, vado a leggere qualche messaggio. Kvaratskhelia molto sottotono, cosa sta succedendo, ci chiede Damiano. Insomma sì, un po' Kvaratskhelia ha sbagliato quel quasi rigore in movimento davvero contro la Juventus, che probabilmente avrebbe poi dettato uno spartito tattico totalmente diverso, una gara che si sarebbe potuta rivelare in discesa per il Napoli, perché una volta passato in vantaggio magari la Juve si sarebbe sbilanciata di più. Una Juve che però ha fatto una partita straordinaria. E ritorno da Eugenio Marotta, collega del Mattino. Eugenio, bentornato.
Grazie.
Allora, Eugenio, come dopo ogni Napoli-Juve, indipendentemente dal risultato con cui questa gara, questo match di Serie A si concluda, ci sono sempre polemiche tra giochisti e risultatisti. E diciamo questa polemica si riflette un po' tra le prime due della Serie A, in questo momento le prime due in classifica, un Inter straripante e una Juventus a seguire che invece si chiude in difesa, però difende davvero molto bene.
Ma Manuela, è un po' la fotografia del campionato e anche delle caratteristiche delle due formazioni. L'Inter probabilmente, anzi sicuramente, come tasso tecnico è una squadra che ha dei valori più alti rispetto alla Juventus. La Juventus è una squadra abituata ad un certo tipo di gioco, oramai con Allegri è un leitmotiv, il corto muso è diventato quasi un idioma da parte di Allegri, che fa della tenuta difensiva la sua arma migliore, direi anche arma letale, perché quando poi la Juventus si ritrova con quel corto muso, con un gol frutto molto spesso di distrazione dell'avversario, e noi, così come è capitato venerdì allo Stadium ad opera della retroguardia azzurra, che però imbarca tanti, troppi gol, soprattutto ultimamente nel gioco aereo, è chiaro che poi diventa davvero difficile poterla spuntare alla Juventus. Poi c'è da mettere anche un calendario che in questo momento si alza l'occhio alla formazione di Simone Inzaghi. Un conto è affrontare il Napoli, campione d'Italia, che con tutti i suoi problemi, come dicevamo prima, è comunque una squadra che ha dei valori di un certo tipo. Altra cosa è affrontare a San Siro l'Inter, l'Udinese, che invece lotta nelle sabbie mobili della graduatoria, ed ecco che si scatena il poker nerazzurro e la goleada, diciamo.
È esattamente così. Dicevamo prima di andare in pubblicità proprio con te, Eugenio, del mercato, un mercato che anche nelle parole di Mazzarri in conferenza pre-Juventus-Napoli un po' sembra sotto accusa, perché Mazzarri ha detto: Lindstrom, ho visto dei video del calciatore nella sua vecchia squadra, perché a Napoli ovviamente ha giocato pochissimo, devo ancora capire in che posizione schierarlo perché lì giocava con un altro modulo. Mercato probabilmente, anzi sicuramente, visti i risultati, sbagliato, un po' leggero, quello del Napoli la scorsa estate. Secondo te in che modo andrà ad intervenire il Napoli già a gennaio nel mercato di riparazione?
Io faccio la premessa: il mercato di gennaio comincia a ottobre, quindi mi auguro e sono certo che chi di dovere in casa Napoli abbia già cominciato a tirare somme ad ottobre, e adesso si stia già muovendo. Mi risulta che così è, anche perché se così non fosse sarebbe davvero
gravissimo.
Cioè a gennaio si concretizzano le operazioni si fanno molto prima. Il Napoli deve tornare sul mercato. Lì Mazzarri è stato, io credo sia stato sottile, se ricorderai, ho fatto proprio io la domanda sul mercato, sì, su cosa si aspettava dal mercato, e sulla risposta sull'Instrom è stato molto sottile, perché non voglio credere, mi rifiuto di credere che un allenatore poi del calibro di Mazzarri, per quanto l'Instrom sia tornato dall'impegno con la nazionale danese acciaccato, per quanto abbia giocato poco e quant'altro, puoi dirmi di non conoscere. Secondo me è stato più un messaggio subliminale, in un certo senso, a dire, a voler dimostrare, tant'è che ricorderai la risposta di Mazzarri è stata eloquente: se la società mi darà ascolto, dirò quelle che sono le esigenze. Dopo un mese, qui ci sta che un allenatore che è subentrato deve far tirare un po' le somme, far fare un po' il suo parametro anche in relazione all'atteggiamento tattico, all'idea, perché l'atteggiamento tattico è quello che ha ereditato, anche se anche qui Mazzarri ha fatto capire che, sebbene non ha più un Kim, proverà a giocare in un certo modo per migliorare certi movimenti, altrimenti proverà a correggere le cose. Quando penso di correggere le cose, posso anche immaginare che possa pensare di cambiare qualcosina, del resto se i conti, i numeri non tornano, è quasi inevitabile che uno provi a dare la sua impronta. E vengo, rischio di essere prolisso, alla risposta sul mercato, ma qui dipenderà da chi ha in mano il polso della situazione, e se Mazzarri decide di continuare a giocare con 4-3-3, nella sua idea di 4-3-3, ci sarà bisogno di certi giocatori. Se dovesse decidere di cambiare e tornare al suo trascorso, che è fatto di un atteggiamento tattico diverso, probabilmente ci servirà altro tipo di giocatori. Ti rispondo in maniera perentoria: a Napoli, il Napoli andrà almeno su 3 rinforzi a gennaio.
Ecco, insomma, staremo a vedere, avremo modo di commentarlo insieme. Eugenio, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sul Mattino.
Ben volentieri, buona domenica.
Buona domenica a te. A tutti. Buona domenica, Eugenio Marotta, lo ringraziamo per essere stato con noi, e voliamo subito dall'altro capo del telefono, dove ci attende la collega giornalista Raffaella Iuliano. Benvenuta su Marte, Raffaella.
Grazie, buongiorno a te, buongiorno agli amici in ascolto.
Allora, Raffaella, un momento complicato questo del Napoli, che tu descrivi anche sul tuo profilo Twitter, X in realtà, come un Napoli rivolto un po' troppo con lo sguardo all'indietro, no? Anche la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, conferita prima di una partita così importante come quella della Juve, tu hai avuto, diciamo, qualcosa da ridire in tal senso, puoi spiegarcelo?
Sì, sia chiaro, non ho niente contro la cittadinanza onoraria, che è ampiamente meritata, e resterò sempre grata a Spalletti per quel che ha fatto l'anno scorso, però nel Napoli c'è stato un problema di tempismo, perché naturalmente una gara come quella della Juventus a Torino andava presa, secondo me, con un po' di concentrazione in più anche da parte dell'ambiente. Invece c'è una tendenza, come hai detto tu giustamente, a guardare un po' troppo al passato, ma magari sarà perché è stato un passato dolcissimo, perché ovviamente aspettavamo un'annata come quella dell'anno scorso da 33 anni, e quindi facciamo fatica a staccarci da quell'idea. Però è vero anche che dovremo guardare avanti e dovremo cercare di capire che cosa realmente Mazzarri adesso può realizzare con questo Napoli, preso dalle macerie create da Garcia, perché il problema è che questo non è più il Napoli, o almeno mentalmente il Napoli che viene direttamente dall'annata scorsa, dallo scudetto, dall'euforia. È un Napoli provato sia dal punto di vista di squadra, proprio a livello tattico, sia dal punto di vista morale dal periodo di Garcia, che è stato un periodo su cui dobbiamo stendere un velo pietoso, ahimè.
E come lo dobbiamo stendere? Probabilmente sulla gestione del post scudetto da parte della società, con un mercato che si è rivelato sicuramente al di sotto delle aspettative. Forse De Laurentiis ha avuto troppa fiducia nella sua capacità di scovare talenti, nella capacità di scovare talenti del suo scouting, ovviamente. L'anno scorso era andata molto molto bene, quest'anno insomma i nuovi non hanno reso quanto ci si aspettasse.
Sì, c'è stata sicuramente un po' di presunzione, succede dopo una vittoria del genere, dopo appunto quell'euforia che è seguita alla vittoria dello scudetto, però bisogna anche avere l'umiltà di rivolgersi alle persone adatte e che sappiano gestire certe materie. Insomma, il nostro presidente è un eccellente imprenditore che ha fatto arrivare il Napoli ad alti livelli, e questo nessuno lo dimenticherà mai, però certamente non è un esperto di mercato. Quindi diciamo che da questo punto di vista avrebbe dovuto probabilmente cercare di capire con un po' più di umiltà, senza quella famosa frase il Napoli può allenarlo chiunque, o comunque insomma siamo bene così. Già io credo che l'addio di Kim abbia creato un vuoto non indifferente in difesa che ancora oggi non è facile riempire. Poi ci si sono aggiunte sicuramente la quantità enorme di infortuni che abbiamo avuto quest'anno, che ci ha azzoppato tutta la parte, diciamo,
sì, una preparazione atletica davvero sotto i riflettori, da dire.
Esatto, infatti credo che questo sia stato il primo problema del Napoli, che è poi quello che ci ha fatto vincere l'anno scorso, che in qualche modo abbiamo avuto anche la fortuna e l'opportunità, grazie anche alla lungimiranza di Spalletti, di fare due preparazioni separate, quindi di arrivare freschi anche nella seconda parte del campionato. Naturalmente non si può ripetere l'annata come quella dell'anno scorso, e lo sappiamo, però sarebbe il caso di fare quadra una volta per tutte e di capire davvero il Napoli che cosa vuol fare da grande, cosa vuol fare in questo campionato.
È esattamente così, anche perché la sveglia è suonata da un pezzo, è stata già disputata la 15ª giornata di campionato, davvero siamo quasi al giro di boia, di boa, scusate, siamo al giro di boa, quindi onestamente c'è davvero da dare delle risposte, perché le domande sono tantissime e sono quasi tutte ancora in evase. Ti ringraziamo Raffaella per essere stata con noi su Marte, ti auguriamo una buona domenica.
Grazie a te, un abbraccio.
Grazie a Raffaella Iuliano. Noi vogliamo in pubblicità, ma dopo state con noi perché parleremo di Meret, focus su Meret indispensabile, viste le tantissime polemiche e critiche anche dopo la Juventus, proveremo a capire ma è colpevole o no sul gol di Gatti e poi tanto altro. Restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13.50, bentornati a Marte Sport Live della domenica. Ci ha raggiunto già da qualche minuto Tony Mola in regia, che sta facendo una coppia d'oro, ma altro che Kvaratskhelia e Osimhen, ragazzi. Cioè, voglio dire, Tony Mola, Alfredo Maiorano in regina, ma che tu dica a fa? Cioè, appunto, che voglio di più dalla vita, dice Alfredo Maiorano. Sono perfettamente d'accordo con lui. Esatto, allora andiamo avanti immediatamente perché mi arrivano cose in cuffia irripetibili, diciamo. Detto questo, però, io volo al telefono da Luciano Taralo, che ritrovo con piacere, preparatore dei portieri ex Napoli. Bentornato su Marte, Luciano.
Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti, grazie.
Allora Luciano, prima di tutto grazie a te per averci dato onorato della tua presenza oggi, perché era fondamentale per quanto mi riguarda, perché ci stanno arrivando tanti messaggi come quello che adesso ti vado a leggere da Massimo dalla Svizzera, che dice: io per la partita contro il Braga metterei Zanoli e Ostigard in coppia con Juan Jesus dal primo minuto, perché Rachmani ci fa prendere sempre gol sui cross in area, e poi darei la porta a Gollini per vedere se anche in campionato si possa cambiare, perché Meretta al momento sta facendo troppi errori, non esce dalla porta, e dice poi su quella palla su Gatti nell'area piccola doveva intervenire lui. È così, Luciano?
Se questo signore che scrive dalla Svizzera è un portiere a giocare in porta, potremmo sederci e discuterne, dimostrargli quanti errori ha fatto in questa citazione, no? In questo commento. Meretta su questa palla non ha nessunissima colpa, perché se vuoi analizzarla la potremmo anche analizzarla e forse convincere l'utente, no?
Analizziamola, vai.
Praticamente dobbiamo entrare nei dettagli. Quante ore c'ho?
No, cerchiamo di essere rapidissimi perché alle 14 chiudiamo.
Alle 14 chiudiamo, bene. Allora, praticamente...
E poi ti volevo chiedere anche qualcosa sul Braga, insomma, non limitiamoci solo al ruolo del portiere, che forse è il più complicato in assoluto nel gioco del calcio, però mi piace fare un'analisi anche più approfondita con te a 360 gradi.
Sì, facciamo questa analisi e andiamo nel dettaglio. Stiamo al minuto 50 e 20 secondi. McKennie batte il fallo laterale, colpo di testa di Anguissa, e potremmo fare un'altra puntata su questo colpo di testa, ma andiamo oltre. Praticamente la palla va a Cambiasso, quindi fa pochi metri, no?
Sì.
Cambiasso che di prima la ridà a McKennie, non so se ti ricordi l'azione.
Sì,
ma è così. Quest'ultimo poi la stoppa di testa e con lo stesso piede la ritorna a Cambiasso. Nel frattempo Cambiasso si apre,
e smarcandosi riceve la palla e di sinistra fa uno stop orientato. Siamo al 50-22, sono passati appena due secondi. Due secondi. Praticamente effettua due passi e fa il traversone.
Sì.
Ok, siamo a 50-23, fermate i frame.
Sì.
Ora ragioniamo come farebbe un portiere. Che succede? Deve leggere, riconoscere e interpretare tutto questo in un secondo, perché un secondo è 15 centesimi di secondo. Perché al 50-24, se fermate il frame, praticamente la palla viene colpita da Gatti. Che cos'è? Che cosa voglio dire in tutto questo? Che la palla è vista dal portiere, è una palla scoperta, perché molti hanno additato a Meretta anche la posizione e la postura.
Sì.
Ma voi dovete guardare non quando arriva la palla, ma quando Meretta praticamente vede il tutto, cioè visualizza il tutto, quando la deve leggere, la deve riconoscere e interpretare. Che succede nella mente di Meretta? Che vede una palla scoperta, perché Antissà sta in ritardo. Antissà impiega più di 5 secondi per arrivare su sta palla e non riesce a coprirla.
Un'eternità, sì.
Allora, in gergo calcistico si dice che quella è una palla scoperta e quindi il portiere non va più in difesa dello spazio, ma deve rimanere in una posizione intermedia che va dalla difesa della porta alla difesa dello spazio. Ecco lì la posizione di Meretta. Ma in tutto questo il tifoso o l'utente che ha scritto prima conosce principi e concetti del portiere, perché poi oltre alla difesa della porta e della difesa dello spazio il portiere deve anche fare un'altra cosa, transizione positiva e negativa, cioè deve conoscere alla fine tutto il gioco del calcio.
In pratica, in una decisione di una frazione di secondo, davvero si determina l'andamento, insomma, di una parata e quindi anche di una partita intera.
Brava. In effetti, se Meretta avesse saputo prima che la palla andava lì, ma non stava lì, sarebbe stata un po' più avanti, a difesa più dello spazio che della porta. Ma tutto questo lui non lo sa, non lo conosce, perché lui vive il presente nel momento presente. Noi invece dal divano leggiamo solo quella traiettoria della palla che è arrivata lì. Allora uno dice, ma nell'area piccola, come tutti dicono, ma si chiama area di porta, non area piccola, che è 18,32 per 5,50, mica è semplice difenderla, parliamo di 100 metri quadrati, signori, di quattro vani e doppi accessori, un appartamento. Sembra piccolo, ma è grande.
Bellissima questa riflessione, Luciano, perché davvero ci immette nel cuore della difficoltà di un ruolo che molto spesso è sottovalutato. Poi ricordiamo che i portieri si devono far trovare pronti al momento giusto, nella frazione di secondo giusta, nella posizione giusta, e le decisioni vanno prese con una rapidità assoluta. E quest'anno bisogna dirlo, perché spesso si imputano a Meret dei gol che sono responsabilità di una difesa che non sta proteggendo la porta come dovrebbe.
Bravissima.
Difesa e anche centrocampo, perché non è solo il reparto dei quattro, diciamo, del reparto arretrato del Napoli, della retroguardia, ma anche il centrocampo che spesso non va a coprire, ad aiutare in fase di non possesso. Quindi è tutta una situazione di mancanza di equilibrio che, come dice Mazzarri, giustamente va ritrovato. Io proprio a proposito di questo. Vai, Luciano.
Posso aggiungere una sola cosa?
Certo.
Lo spazio fa paura, è vero, ai portieri, soprattutto quelli italiani. Se difendo bene lo spazio, però per conseguenza difendo meglio la porta. Il portiere, ma tanto per dare un'idea all'utente, ai radiospettatori,
certo,
che cosa fa un portiere? Nei principi di tattica difensiva non solo c'è la lettura situazionale, ma c'è la comunicazione verbale, c'è l'integrazione con le parti difensive, c'è la difesa della porta, dello spazio. Non c'è una sola cosa, deve difendere lo spazio, ma c'è tutto insieme. E praticamente deve decidere, parliamo di un secondo e 10 centesimi di secondo, fermate i frame, è semplice farlo.
Lo andremo a fare, perché poi a questo serve, no? Avere le risposte, le analisi degli addetti ai lavori, anche per noi giornalisti, cioè andare a rivedere l'azione con una consapevolezza diversa.
Brava.
Insomma, quindi è una cosa che arricchisce tutti, anche chi si occupa di calcio quotidianamente, ma lo fa in modo diverso da chi è sul campo, e quindi ovviamente il calcio lo fa e non ne parla. Quindi è un'analisi interessante, lo andrò a rivedere in base a quei principi che hai elencato tu fino a questo momento. Prima di lasciarti andare, Luciano, io volevo chiederti se per te allora, oggi è uscita la notizia, anzi già ieri, nella tarda serata di ieri, che De Laurentiis è stato appunto a Castelvolturno ieri e che avrebbe, pare, ovviamente usiamo il condizionale che è d'obbligo, avrebbe promesso un premio ai calciatori in caso di qualificazione agli ottavi. Ma io mi chiedo, è veramente una domanda, senza retropensieri, ma non dovrebbe essere il loro lavoro quello di fare di tutto per qualificarsi in Champions? Cioè, non è mortificante quasi dover andare a promettere un premio se il tuo dipendente fa il lavoro che per cui è pagato?
Ma vedi, Manuela, negli ultimi anni questa cosa era stata, diciamo così, tolta, non si sentivano più questi famosi premi. Forse voleva un attimino motivarli, ma non so, con i soldi che si motivano le persone. Lì c'è un insieme, un concatenamento di tanti fattori. Per me, personalmente, dal mio punto di vista, c'è ancora una tensione costante, è un'esperienza di non salute. Opera anche nella altissima competizione, qual è questa della Serie A, tutti i processi che sono i processi di ottimizzazione di risultato. Io andrei a lavorare soprattutto sull'aspetto mentale,
così.
Sull'aspetto economico, lì sicuramente non ne hanno bisogno.
Sì, dai, davvero sembra, Luciano, anche a noi guardando così dall'esterno, che ci sia proprio un blocco dal punto di vista psicologico. I calciatori stanno pagando dazio forse per la stagione straordinaria passata e per una cattiva, evidentemente cattiva, organizzazione di quella in corso. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte e poi ovviamente ci risentiremo ogni qualvolta Meret sarà posto sulla graticola e io, sentendomi con te via WhatsApp, saprò che non ha colpe.
Io posso dare un suggerimento invece alla tifoseria azzurra.
Certo.
Non è assolutamente tollerabile il giudizio come processo di relazione, soprattutto tra un tifoso e il proprio beniamino. Cerchiamo di trovare equilibrio anche tra di noi.
Lui ha avuto sempre questa difficoltà nell'essere valutato positivamente a Napoli, parlo ovviamente di Meret, spesso criticato, spesso anche con la complicità tra virgolette dei suoi allenatori che gli hanno preferito altri portieri. Ti ringraziamo, Luciano, per essere stato con noi qui su Marte.
Grazie,
ti auguriamo buona domenica. Buon lavoro. Buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, noi siamo giunti alla conclusione della nostra ora azzurra e marziana qui di Marte Sport Live della domenica. Vi lascio all'International Dance con Rosanna Iannaccone e DJ Gigi Soriani, ovviamente in regia Tony Molar. Ringrazio ovviamente Alfredo Maiorano per aver curato la regia di questa ora di Marte Sport Live della domenica. Lo sport torna domani 12:13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro, Marte Sport Live e poi l'appuntamento della sera con me. Vi aspetto dalle 20 alle 21. A domani.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio, 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!